Questo episodio è completamente generato dall'intelligenza artificiale, incluse le voci che state sentendo. Prima di iniziare, un ringraziamento al nostro sponsor immaginario Baby Calm Pro, l'app che monitora i pattern del sonno infantile attraverso l'analisi audio. Benvenuti a Libri in Pratica. Oggi parliamo di The Happiest Toddler on the Block di Harvey Karp con la dottoressa Elena Rossi, pediatra e madre di due bambini.
Ciao Marco! Questo libro mi ha letteralmente salvato la vita durante i Terrible Twos di mia figlia.
Prima di entrare nel dettaglio, aiutaci a capire perché esiste questo libro. Qual è il problema che Karp sta cercando di risolvere?
Karp parte da un'osservazione semplice ma rivoluzionaria. I bambini tra 1 e 4 anni hanno crisi emotive che sembrano inspiegabili ai genitori. La maggior parte dei genitori cerca di ragionare con un bambino di 2 anni che sta avendo un crollo. È come cercare di negoziare con qualcuno che non parla la tua lingua.
E quindi qual è l'intuizione centrale di Karp? Come inquadra il problema?
Lui dice che i bambini piccoli sono fondamentalmente dei piccoli cavernicoli. Il loro cervello è ancora primitivo, dominato dalle emozioni. Quando sono arrabbiati o frustrati, regrediscono ancora di più. Un bambino di 2 anni diventa mentalmente un bambino di 1 anno.
Quindi stai dicendo che quando mio nipote urla perché non può avere un biscotto, sta letteralmente pensando come un cavernicolo?
Esatto. E una volta che capisci questo, tutto cambia. Non puoi usare la logica adulta con qualcuno che sta operando a livello emotivo primitivo.
Ok, questa è la diagnosi. Qual è la cura? Qual è il metodo principale che propone Karp?
Il sistema si chiama Fast Food Rule. Prima rifletti i loro sentimenti, poi dai la tua risposta. O i tuoi limiti. È come al drive-thru del McDonald's. Prima ripetono il tuo ordine, poi ti dicono il prezzo. Se iniziassero subito col prezzo, saresti confuso.
Puoi darmi un esempio concreto di come funziona nella vita reale?
Certo! Mia figlia di 3 anni voleva rimanere al parco quando era ora di andare via. Inizia a urlare e piangere. Invece di dire «dobbiamo andare e non fare i capricci», ho detto «tu vuoi restare». Tu vuoi restare tanto tanto? È divertente qui. L'ho detto con energia, quasi imitando la sua intensità emotiva. Poi ho aspettato che si calmasse un po'.
E poi?
Solo dopo ho aggiunto, ma ora dobbiamo andare a casa per la cena. È passata da urla disperate a semplici proteste in 30 secondi.
Interessante. Ma questo non significa assecondare ogni capriccio?
No, per niente. Stai riflettendo i sentimenti. Non cedendo alle richieste. È una distinzione cruciale che molti genitori confondono.
Parliamo della tecnica specifica. Come si fa questa riflessione nel modo giusto?
Karp chiama questa parte toddler ease. Devi parlare come parlerebbe un bambino piccolo. Frasi brevi, ripetizioni, linguaggio del corpo energico. Il bambino è molto arrabbiato. Anche la tua voce deve essere più intensa. Non urlare, ma mostra che capisci quanto si sente forte.
Questo non suona un po' artificiale? Come reagiscono i bambini a questo approccio?
All'inizio mi sentivo ridicola. Ma i bambini rispondono immediatamente perché finalmente qualcuno li sta capendo al loro livello. È come quando sei arrabbiato e qualcuno dice calmati. Ti fa venire ancora più rabbia. Ma se dicono wow, sei davvero furioso per questo, ti senti compreso.
Facciamo un altro esempio pratico. Scenario. Bambino di 2 anni non vuole lavarsi i denti prima di andare a letto.
Il bambino urla «No denti! No denti!» e scappa via. La reazione tipica è inseguirlo e dire «I denti si devono lavare, non fare storie». Con il metodo Karp, prima rifletti. «Tu non vuoi lavare i denti? Non ti piace? Dici no, no, no ai denti!» Con energia e comprensione. Aspetti che si calmi, poi aggiungi «Ma i dentini hanno bisogno di essere puliti!» Andiamo a farli brillare.
E se continua a rifiutarsi anche dopo la riflessione?
Karp ha delle tecniche per questo. Una si chiama Kind Ignore. Ignori gentilmente i comportamenti negativi mentre dai attenzione a quelli positivi. Per esempio, se il bambino continua a urlare dopo che hai riflettuto, ti giri e dici «Parlerò con te quando userai la voce normale».
Questo richiede una pazienza sovrumana. Come fa un genitore esausto alle 8 di sera?
È il punto debole del metodo. Funziona meglio quando sei riposato e calmo. Quando sei stressato, è difficile ricordarsi di riflettere prima di reagire.
Parliamo di un'altra tecnica chiave del libro. Cosa sono i lovey e il magic breathing?
I lovey sono oggetti di conforto, un peluche, una copertina. Karp dice di incoraggiare attivamente questi attachment invece di scoraggiarli. Il magic breathing è una tecnica di rilassamento semplificata. Insegna al bambino a fare respiri lenti, come una candela, invece che veloci, come un cane.
Come si implementa il magic breathing con un bambino di 2 anni?
Lo pratichi quando il bambino è calmo, non durante una crisi. Fate finta di soffiare candeline insieme. Fate gare di chi fa il respiro più lungo. Poi, quando inizia ad agitarsi, puoi dire: «Ricordi come soffiare le candeline? Facciamolo insieme!»
Funziona davvero questa tecnica di respirazione con bambini così piccoli?
Dipende dal bambino. Con mia figlia maggiore funzionava benissimo. Con la piccola, molto meno. È uno strumento, non una bacchetta magica.
Parliamo delle situazioni più difficili. Come gestisce Karp i meltdown pubblici?
Il principio è lo stesso, ma devi essere disposto a sembrare strano agli altri adulti. Priorità numero 1, il benessere di tuo figlio, non il giudizio degli estranei. Una volta al supermercato, mio figlio ha avuto un crollo perché voleva spingere il carrello. Ho riflettuto i suoi sentimenti proprio lì, nel corridoio delle verdure.
E come hanno reagito le altre persone?
Alcuni mi guardavano strano, ma il meltdown è durato 2 minuti invece di 20. Alla fine è questo che conta.
Il libro parla anche di come prevenire le crisi. Quali sono le strategie principali?
Karp usa l'acronimo GREEN. Green Light Behaviors sono quelli da incoraggiare, yellow da ridurre gradualmente, red da fermare immediatamente. Ma la prevenzione principale è soddisfare i bisogni primitivi, sonno adeguato, cibo regolare, tanto movimento fisico.
Puoi spiegare meglio questo sistema dei semafori?
Green light. Condividere giocattoli. Usare parole gentili. Li celebri sempre. Yellow. Piagnucolare, interrompere. Li scoraggi dolcemente. Red light. Mordere, tirare oggetti, picchiare. Questi si fermano immediatamente con conseguenze immediate.
Questa categorizzazione aiuta i genitori a sapere quando essere flessibili e quando essere fermi.
Esatto. Molti genitori sono inconsistenti. Un giorno ignorano i capricci, il giorno dopo cedono. Il bambino non sa cosa aspettarsi.
Parliamo dei limiti di questo approccio. In quali situazioni non funziona bene?
Bambini con bisogni speciali spesso necessitano approcci modificati. Bambini molto sensibili possono sovrastimolarsi con troppa intensità emotiva. E se il genitore stesso ha problemi di regolazione emotiva, è difficile applicare queste tecniche in modo consistente.
Il libro è stato scritto nel 2004. Quanto è ancora rilevante oggi?
I principi di base sono senza tempo, perché si basano sullo sviluppo cerebrale. Però mancano alcune considerazioni moderne sui trauma e l'attaccamento.
Cosa intendi esattamente?
Oggi sappiamo di più sui bambini che hanno vissuto traumi o che hanno stili di attaccamento difficili. Per loro il metodo va adattato. E Karp sottovaluta quanto sia difficile per molti genitori regolare le proprie emozioni mentre gestiscono quelle dei figli.
Quanto tempo ci vuole per vedere risultati con questo metodo?
Per la fast food rule, a volte vedi differenze immediate. Per cambiamenti di comportamento più profondi, servono settimane di pratica consistente. Il problema è che molti genitori provano una volta, non vedono miracoli immediati e abbandonano.
Quali sono gli errori più comuni che fanno i genitori quando cercano di applicare queste tecniche?
Primo errore. Riflettere i sentimenti, ma poi cedere alla richiesta. Secondo, usare un tono condiscendente, invece che genuinamente empatico. Terzo errore. Applicare il metodo solo durante le crisi, invece di costruire connessione nei momenti calmi.
Come si confronta questo libro con altri approcci alla genitorialità?
È molto più pratico e specifico di molti libri generici. Meno filosofico del metodo Montessori, più strutturato dell'attachment parenting puro. Il punto di forza è che dà script concreti. Non dice solo sii empatico. Ti dice esattamente cosa dire e come dirlo.
Ma questo non rischia di rendere l'interazione genitore-figlio troppo meccanica?
All'inizio sì, ti senti un po' robot. Ma è come imparare a guidare. Prima pensi a chi ogni movimento, poi diventa naturale. E comunque, essere meccanici ma efficaci è meglio che essere spontanei ma costantemente in conflitto.
Il libro funziona ugualmente bene per tutti i temperamenti di bambini.
I bambini molto sensibili hanno bisogno di un approccio più delicato. Quelli molto determinati potrebbero aver bisogno di limiti più fermi. Ma il principio base, riconoscere i sentimenti prima di dare direttive, funziona con praticamente tutti.
Cosa ne pensi dell'aspetto scientifico? Karp basa le sue teorie su ricerca solida?
Le basi neurobiologiche sono corrette. Il cervello dei bambini piccoli è dominato dal sistema limbico, la parte emotiva. Però Karp a volte semplifica troppo. Il cervello infantile è più complesso della metafora del cavernicolo.
Considerando tutti questi fattori, consiglieresti questo libro ai genitori di bambini piccoli?
Assolutamente sì, ma con delle aspettative realistiche. È uno strumento molto utile, non una soluzione universale. È particolarmente prezioso per genitori che si sentono persi di fronte ai capricci e non sanno come reagire.
Come consigli di iniziare a implementare questo metodo?
Inizia praticando la fast food rule nei momenti di calma. Rifletti i sentimenti positivi di tuo figlio prima ancora di pensare a quelli negativi. Se tuo figlio dice: "Guarda mamma, una farfalla!" rispondi: "Wow, hai visto una farfalla? Ti è piaciuta tanto?" prima di fare altre osservazioni.
Questo aiuta a costruire l'abitudine.
Esatto. E il bambino inizia a sentire che lo capisci davvero. Quando arriveranno le crisi, avrà già fiducia nella tua capacità di comprenderlo.
Parliamo di costi-benefici. Questo metodo richiede molta energia emotiva dai genitori.
All'inizio, sì. È faticoso ricordarsi di riflettere invece che reagire. Ma a lungo termine risparmia enormi quantità di energia. Una crisi gestita bene dura minuti. Una gestita male può rovinare l'intera giornata di tutta la famiglia.
Ci sono situazioni di emergenza o sicurezza dove questo approccio non è appropriato.
Quando c'è pericolo immediato, ovviamente la sicurezza viene prima. Ma anche dopo aver messo il bambino in sicurezza, puoi riflettere la sua paura o rabbia. Se corre verso la strada, lo fermi fisicamente. Poi dici: "Eri eccitato! Volevi correre veloce veloce, ma la strada è pericolosa!"
Il libro offre consigli per situazioni specifiche come i pasti o l'ora del sonno.
Sì, dedica capitoli interi alle situazioni quotidiane problematiche. Vestirsi, mangiare, dormire, uscire di casa. L'approccio è sempre lo stesso. Riconosci i sentimenti, poi guida verso il comportamento che vuoi.
Una critica che sento spesso: questo metodo non insegna ai bambini a gestire la frustrazione?
È un malinteso comune. Riflettere i sentimenti non significa rimuovere la frustrazione. Significa insegnare che i sentimenti sono ok, ma certi comportamenti no. In realtà, i bambini imparano a tollerare meglio la frustrazione quando si sentono compresi, non quando si sentono dismessi.
Stiamo arrivando alla fine. Se dovessi scegliere una sola cosa che i genitori dovrebbero ricordare da questo libro, quale sarebbe?
Quando tuo figlio sta avendo difficoltà emotive, il suo cervello non è disponibile per la logica. Prima connettiti emotivamente, poi educa.
E in termini molto pratici, cosa dovrebbe fare l'ascoltatore che esce da questa conversazione?
La prossima volta che tuo figlio esprime un'emozione forte, positiva o negativa, prova a riflettergliela prima di dire qualsiasi altra cosa.
Dottoressa Rossi, grazie per questa conversazione così ricca di spunti pratici. Ci sentiamo nel prossimo episodio.
Grazie, Marco. Ricordate, i bambini non danno fastidio apposta. Stanno solo imparando a navigare un mondo emotivo complesso con strumenti limitati.